Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, questa è C'è di Buono. Come ogni domenica, anche oggi abbiamo a nostra disposizione circa mezz'ora per parlare di cibo, cucina, alimentazione e soprattutto di persone che si dedicano a una delle tante professioni che possiamo trovare in questo variegato panorama, mondo, e ci raccontano qualcosa del proprio percorso professionale, ma soprattutto della propria storia, anche per farci capire qualcosa di più di quello di cui si occupano. E ad esempio oggi parleremo di raccolta di erbe selvatiche, di foraging, quindi di etnobotanica. Lo facciamo tra poco, e tra poco vi racconto anche chi è il nostro ospite, molto competente su questi temi, su questi argomenti. Ma prima di introdurre l'ospite di questa puntata, vi ricordo che se volete ascoltare altre storie, trovare altri spunti, C'è di Buono è in podcast sul sito radiopopolare.it oppure sulle principali piattaforme dedicate ai podcast, e avete più di 200 puntate da andare a ritrovare e riascoltare, per cui ci sono davvero tante cose da scoprire o da riscoprire ascoltando il programma. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it per le vostre domande, curiosità, le critiche, ovviamente ci stanno anche quelle, oppure le proposte per qualche prossima puntata. In questa puntata di C'è di Buono, come vi dicevo, abbiamo il piacere di conoscere intanto il percorso professionale, umano, di una persona che si è dedicato ad una cosa che possiamo chiamare foraging, ma forse è più corretto chiamare etnobotanica, chiamare in un modo che ci riporta maggiormente sia al percorso di studi, ma anche ad un concetto un po' più ampio di quello che a volte è stato in questi ultimi anni raccontato anche da noi in questa trasmissione come foraging, cioè la raccolta di erbe selvatiche per l'alimentazione umana. Insomma, ne parleremo anche per raccontare poi un evento che si terrà nei prossimi giorni. Intanto però partiamo dalla presentazione del nostro ospite, che si chiama Alessandro Di Tizio, e come prima cosa gli do il benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao Alessandro, buona domenica, grazie di essere con noi.
Ciao Nicolò, ciao a tutti gli ascoltatori e grazie per il tuo invito.
Allora, dicevo che tu hai studiato, tra le altre cose, etnobotanica. In particolare hai studiato a Pollenzo, all'Università di Scienze Gastronomiche. Sì. Che cosa significa etnobotanica? Partiamo da qui, da un'introduzione di questo concetto e anche in qualche modo di come ti ha coinvolto e ha avuto un effetto sulla tua vita e sul tuo lavoro.
Certo, con molto piacere. Allora, l'etnobotanica è, diciamo, per definizione la scienza che studia il rapporto tra le società umane e le piante. Okay. Quindi studia quali sono state le interazioni in tempi storici, nella tradizione, ma anche nella modernità. Proprio si occupa in generale di capire questo rapporto e di cosa di quali sono state le conseguenze di questa coevoluzione tra uomini e piante.
E in che modo studiare etnobotanica ti ha aperto gli occhi, ti ha fatto capire che poteva essere una strada che volevi percorrere anche tu professionalmente con il tuo lavoro e con le tue ricerche?
L'ho capito in università, quando corso di Andrea Pieroni, di etnobotanica, del professor Pieroni, ho capito che, diciamo, nello studiare le piante, nel capire quali potevano essere gli usi e le potenzialità, ho capito che c'era qualcosa che già mi guidava, diciamo, nella mia vita, già da quando ero piccolo, verso le piante, verso la natura, verso osservare, capire le forme, i colori delle piante, quindi era una cosa che insomma era già in qualche modo dentro di me, però ho capito durante gli studi universitari che era il mio percorso, era quella la cosa che da fare, diciamo.
Dicevo prima che quando negli ultimi anni si è parlato di raccolta di erbe selvatiche, lo abbiamo fatto appunto anche in questa trasmissione in un paio di occasioni, si è utilizzato il termine del foraging, anche perché a un certo momento è diventata una cosa anche un po' trendy, di cui si parlava in maniera magari anche un po' hipster, diciamo, e poi ha incrociato anche l'alta cucina, la ristorazione di altissimo livello. Non è un caso che a un certo punto tu nella tua vita hai lavorato in quello che è stato considerato uno dei ristoranti migliori del mondo, e lo è tuttora, il Mirasur di Mentone con Mauro Colagreco. Come provereste a raccontare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori in che modo una cosa come la raccolta delle erbe selvatiche è diventata anche una fonte di interesse per dei grandi chef, per la ristorazione appunto di altissimo livello? Come descriveresti questo incrocio che forse per chi non conosce questi contesti può non sembrare così intuitivo?
Assolutamente. C'è da dire che in una generale fase storica, diciamo, di riscoperta delle tradizioni e di cose che in qualche modo riportino alla natura in tutti i campi, diciamo, dell'umanità, questa cosa ha toccato anche la cucina. Mm-hmm. E quindi hanno avuto il ruolo di essere, cioè di essere ingredienti che in qualche modo raccontassero di un'autenticità, di un'originalità, e questi sono temi che anche nell'alta cucina sono stati toccati dai grandi chef e da tutti, diciamo, per ritornare dopo un periodo in cui la tecnica e il ruolo dello chef era stato predominante, per ritornare un po' sull'essenziale, appunto sulla materia prima, più che sulla tecnica. E l'ingrediente selvatico ha giocato il ruolo appunto di essere l'emblema dell'originalità, in qualche modo di una cosa, diciamo, priva di artifici.
E invece, dal tuo punto di vista, nella tua esperienza, come descriveresti l'importanza, l'interesse un po' più collettivo? Perché le persone, anche le persone appunto che magari non hanno un rapporto particolarmente intenso con la gastronomia, la cucina, potrebbero essere incuriosite, interessate? Perché potrebbe essere una cosa anche utile che più persone conoscano il mondo delle erbe selvatiche che li circonda?
Allora, conoscere le erbe è molto importante per tutti, e non solo per chi frequenta o si occupa di alta cucina, perché questo in realtà è un patrimonio di tutti. Questo è, diciamo, una conoscenza che fino alla generazione dei nostri nonni apparteneva a tutti e era soprattutto una cultura legata agli ambiti popolari, legata alle persone più indigenti in alcune fasi della storia, ma è stata comunque patrimonio di tutti, è stato patrimonio di tutti per qualsiasi classe sociale nel corso della storia, ed è stata la base della nostra alimentazione dai primordi dell'umanità fino appunto al boom economico e alla fuga dalle campagne, tutta la storia che conosciamo recente del nostro paese e del mondo occidentale. Quindi, diciamo, appartiene a tutti, e su quella dieta, soprattutto nel Mediterraneo, quella che poi viene chiamata dieta mediterranea, anche se si intende qualcos'altro tecnicamente per dieta mediterranea, ma sì, la vera dieta mediterranea era quella che facevano le persone che vivevano nel Mediterraneo prima del boom economico, quindi era una dieta a base di erbe selvatiche, in cui le erbe selvatiche erano predominanti, perlomeno in alcune stagioni, e quindi erano a base anche della salute. E questo cibo medicina, come viene detto in etnobotanica, era appunto questo sistema alimentare, non solo di stile di vita, identitario per il Mediterraneo, a base di erbe selvatiche.
Pensando al territorio italiano e alla a una di quelle caratteristiche che spesso si racconta quando si parla di cibo, soprattutto di agricoltura, di prodotti agricoli, l'Italia ha una grandissima biodiversità, i luoghi e i territori hanno sfumature e appunto caratteristiche molto diverse tra di loro, attraversando quello che chiamiamo stivale. Esistono, dal tuo punto di vista di etnobotanico, delle erbe, delle erbe selvatiche che hanno in qualche modo valore, la capacità di unire un po' il contesto italiano? Esistono delle erbe che sono particolarmente rappresentative in questo senso in Italia?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono delle erbe, ma tantissime, diciamo, vengono raccolte sia al nord, sia al centro che al sud. Una delle più raccolte è sicuramente la cicoria selvatica. Tutti conosciamo la cicoria coltivata, però io penso spesso che diciamo, in verità non avrebbe nessun senso coltivare la cicoria, perché cresce ovunque, è una pianta perenne che quindi tutti gli anni dalla radice ributta nuove foglie. Ha un ciclo di vita molto lungo, con le prime piogge subito rivegeta, quindi è una pianta che cresce ai margini degli orti solitamente oggi, perché sono luoghi appunto di confine dove non si ara più di tanto, comunque insomma sono le zone marginali dell'orto, quindi della parte lavorata del terreno, e quindi stanno lì, fioriscono e poi ricominciano il ciclo nella stagione successiva alle prime piogge, e quindi diciamo è una pianta che unisce un po' tutti, perché cresce dal nord al sud e viene raccolta da sempre, tant'è che in molti dialetti si dice raccogliere le cicorie. In verità si tratta di piante della stessa famiglia, molto simili, tutte un po' amare, tutte con le stesse proprietà simili, e che possono essere consumate nello stesso modo. In verità si tratta di una famiglia, tra virgolette, diciamo di un gruppo di piante che sono quelle della base, delle misticanze, delle insalate. E sono tutte simili alla cicoria, e quindi sono forse queste le più raccolte in assoluto tuttora, magari dalle persone più anziane o da forager, se vogliamo chiamare così, sì, da appassionati, da persone che raccolgono erbe selvatiche.
Quanto è difficile oggi trovare i luoghi giusti per farlo nei nostri territori? Ad esempio, noi ci rivolgiamo in questo momento ad un pubblico che chiaramente può ascoltare Radio Popolare un po' ovunque ormai, attraverso internet, attraverso i podcast, però diciamo la emissione in FM della radio di cui sei ospite in questo momento è in Lombardia. Quanto è difficile, ad esempio, in un territorio come la Lombardia trovare i posti giusti dove andare a fare la raccolta di erbe selvatiche, sia da un punto di vista, diciamo, di sicurezza alimentare, sia da un punto di vista proprio di disponibilità?
Non è facile, purtroppo, perché l'urbanizzazione rende, diciamo, non impossibile, ma molto difficile trovare dei luoghi adatti, non inquinati, trovare dei terreni che siano in qualche modo sani, perché spesso ci sono terreni di riporto, terre trasportate da altri luoghi, magari trattate, quindi diciamo che all'interno delle città, soprattutto delle grandi città o delle zone industriali, non ne parliamo, non è possibile assolutamente raccogliere, seppur le piante abbiano un ciclo che gli permette di non accumulare certe sostanze, e quindi non, diciamo, non hanno la caratteristica magari che hanno i funghi, che invece accumulano metalli pesanti e altre sostanze dannose per il corpo, per la nutrizione umana. Però comunque, insomma, trovare dei posti in luoghi molto abitati, nel modo in cui abitiamo oggi, è difficile. Però io su questo, insomma, spingo molto, perché durante i miei corsi, durante le mie lezioni, perché recuperare quegli ambienti, secondo me, è proprio il primo passo per capire di quanto sono, diciamo, malsani i luoghi nei quali viviamo, perché se non sono adatti alle piante, perché dovrebbero essere adatti a noi? E noi questa cosa non ci riflettiamo, perché ovviamente abbiamo le nostre abitudini ormai e il nostro modo di vedere le cose, però un luogo, insomma, dovrebbe essere adatto sia alle piante che agli uomini, per essere un adatto alla vita. Ecco, questo è un po' il punto.
Certamente, certamente. Stiamo parlando con Alessandro Di Tizio e vi raccontavo prima che dopo i suoi studi, i corsi di etnobotanica all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, passato da un ristorante molto importante come il Mirasur di Mentone, oggi tu non lavori più nella ristorazione in senso stretto, ti occupi di divulgazione su questo argomento. So che uscirà anche un tuo libro che si chiamerà proprio Il mondo delle erbe selvatiche tra qualche settimana, se non sbaglio, insomma, fine aprile, per Slow Food Editore, imparare a riconoscerle, raccoglierle, usarle in cucina, Il mondo delle erbe selvatiche, questo è il titolo completo per il libro che uscirà per Slow Food Editore, e hai organizzato un appuntamento che si terrà il 17, il 18, il 19 di aprile, quindi qualche giorno prima della pubblicazione del tuo libro, a Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia, in Umbria, quindi al centro Pantarei, una 3 giorni di foraging, quindi di raccolta di erbe selvatiche, di laboratori, di colazioni, pranzi e cene. Il titolo è Il tempo delle erbe selvatiche. Forse questa 3 giorni ci aiuta a farti raccontare un po' proprio che cosa ti interessa fare oggi con la tua competenza, con la tua professionalità e con la tua voglia anche appunto di raccontare alle persone quello su cui tu lavori.
Assolutamente sì, questo sarà diciamo il mio primo evento residenziale, si avrà la possibilità di rimanere 2 notti e di passare praticamente 2 giornate intere a parlare di erbe selvatiche. Lo faremo sotto, diciamo, lo sguardo dell'etnobotanica. E quindi parleremo di usi tradizionali e di usi moderni, ma cercheremo di capire come la tradizione, diciamo, ci possa guidare nel capire qual è il valore non solo alimentare di queste erbe. Ci saranno degli ospiti, ho organizzato, diciamo, questo evento in collaborazione con Tempi di Recupero, con Carlo Catani e Laura De Merciari, fondatori dell'associazione, con il collettivo Mediterraneo, con Marco Ambrosino, Simona Castagliuolo, ci sarà Marco a cucinare, Simona si occuperà invece delle attività per i bambini. Sulle attività per i bambini stiamo puntando molto, perché penso che, come dicevi tu, io adesso mi dedico di più alla divulgazione e vorrei dedicarmi sempre di più ai bambini, perché ai giovani in generale, perché vedo che tra loro, diciamo, c'è un'energia, una necessità di questi argomenti e una capacità di apprendere, ma soprattutto di farli propri immediatamente. Quindi di fare proprie queste tematiche in una maniera istintiva, proprio, insomma, naturale, ma come è giusto e inevitabile che sia. E quindi ci saranno attività per i bambini in natura, ci sarà poi una mia cena, diciamo, di benvenuto appena venerdì sera. Ci sarà poi domenica invece Cesare Battisti a pranzo.
Certo.
E entrambi gli chef, diciamo, interpreteranno le erbe selvatiche a modo loro, e stiamo costruendo dei menù apposta per l'evento.
Ci saranno delle passeggiate etnobotaniche con te. Come funziona una passeggiata etnobotanica per una persona che ci sta ascoltando e che non ne ha mai fatta una?
Una passeggiata etnobotanica è una delle cose più semplici del mondo.
È vero, confermo, ho partecipato, per cui è proprio così. Cioè è proprio una passeggiata in cui ci si guarda intorno e tu fai vedere delle cose che normalmente non vediamo.
Esatto, che sono tutto ciò che ci circonda nella realtà. Io dico spesso questa cosa che può sembrare ovvia, poi lo è nel momento in cui ci si trova lì. Di fatto non si fa nulla di speciale e allo stesso tempo si fa qualcosa di unico. Ma è questa la forza di tutto ciò, e di questa è la forza di quello che faccio, è che appunto io non faccio niente di particolare, però in verità è qualcosa che nessuno fa, o che comunque normalmente non siamo abituati a fare nella nostra quotidianità, cioè osservare le piante, guardarle e cercare di capire perché sono lì, e cercare di capire noi che c'entriamo con queste piante. Di fatto loro sono lì perché ci siamo noi, e quindi scoprire questa cosa è meraviglioso, perché si capisce che queste piante non sono un ornamento, non hanno una loro esistenza lontana dall'uomo, loro sono lì perché noi abbiamo voluto che fossero lì. O forse Mancuso direbbe: sono loro che hanno scelto noi. Ma in ogni modo sono piante che vivono e hanno vissuto la loro intera esistenza in un rapporto, come dicevo, di coevoluzione, no? tra loro e noi, e quindi noi ce ne siamo nutriti e le abbiamo, diciamo, selezionate in un certo modo al nostro gusto, e loro ci hanno usato come principali vettori, quindi loro hanno conquistato il mondo, sono arrivate in tutti i continenti grazie a noi. E noi siamo stati, diciamo, ci siamo alimentati con loro da sempre. E quindi si scopre tutto questo, poi ovviamente si parla di degli usi e di che cosa se ne faceva nella tradizione nel Mediterraneo o in altri posti. Ed è bello capire anche questo, come in diverse parti del mondo la stessa pianta, seppur non ci siano stati dei veri e propri contatti, o forse sì, non lo sappiamo, insomma capiremo, tra le popolazioni una stessa pianta si usa nello stesso modo per curare la stessa malattia, o si mangia nello stesso modo, insomma, quindi curiosità varie sulle piante.
Allora, abbiamo parlato di questi tre giorni, il 17, il 18 e il 19 di aprile, quindi tra qualche settimana, tra un paio di settimane, per avere ulteriori informazioni potete andare sul profilo Instagram di Alessandro Di Tizio, che è nostro ospite di oggi, alessandro.di.tizio, è il suo account su Instagram. Se volete potete più semplicemente mandare una mail a il tempo delle erbe tutto attaccato @gmail.com per appunto avere ulteriori informazioni, eventualmente iscrivervi a questa tre giorni di foraging, laboratori, colazioni, pranzi e cene con Alessandro Di Tizio e i tanti ospiti che citava: Cesare Battisti e Ratanà, poi c'è anche Davide Longoni, Forno Brisa, insomma.
Esatto, ci saranno poi, sì, ci saranno questi panettieri, sarà una parte importante dell'evento. Ci sarà Davide Longoni che farà un laboratorio sul pane, lui personalmente, faremo il pane a forno a legna, ci sarà Forno Brisa col suo caffè etiope, ci saranno degli ospiti, ci sarà la Marzocco, la macchina da caffè, sì. Simbolo, diciamo, dell'espresso italiano, orgoglio, diciamo, dell'ingegneristica per la produzione dell'espresso italiana. Ci sarà però anche la Gebena, che è l'estrazione etiope tradizionale, insomma, ci sarà Mercato del Pane, che sono abruzzesi anche loro, e il forno abruzzese che prepara le colazioni. Da bere a tavola ci sarà il vino di Emilio Pepe, ci sarà Noelia Ricci. Insomma, sono amici, sono persone che negli anni ho conosciuto, che mi sono vicine, con le quali collaboro, e l'ho diciamo, invitate a fare qualcosa insieme. Non è semplicemente un evento per mangiare, per stare bene insieme, lo è, ma è anche, diciamo, la voglia di costruire una comunità, diciamo, intorno a questo argomento così importante, che è, insomma, il tema delle erbe selvatiche, del ritorno in natura.
E che poi è il tuo lavoro e la tua passione. Il tempo delle erbe selvatiche è il nome di questa 3 giorni, mentre vi ricordo che se non riuscite a spostarvi ed andare fino a Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia, c'è anche un libro che uscirà a fine aprile per Slow Food Editore, Il mondo delle erbe selvatiche, sempre a firma del nostro ospite di oggi, Alessandro Di Tizio, a cui io mando un grande ringraziamento per il tempo che ci ha dedicato e per i suoi racconti, e magari nel corso delle prossime stagioni di C'è di Buono ci racconterai ancora delle tue ricerche, dei tuoi prossimi lavori. Intanto, per oggi, grazie davvero Alessandro.
Grazie a te Nicolò per le domande, per la tua sensibilità, e spero che ci risentiremo presto.
Grazie per l'ascolto anche per questa puntata. Vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13. C'è di Buono sarà qui con voi. Un saluto da parte di Nicolò Vecchia. Ricordatevi, quando volete, i podcast sul sito radiopopolare.it. Ricordatevi che tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Quindi buona domenica con i programmi di Radio Popolare. Ciao ciao.